Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati.
Oggi vogliamo affrontare una puntata più specifica sul lavoro, perché comunque è un argomento importante, un argomento in cui penso non ci sia tanta formazione, no? Comunque in qualche maniera spesso gli esempi sono tuo padre, tuo zio, tuo esatto. Fratello e... lo so.
No, vabbè, magari ci possono essere figure ispirative attorno a noi anche su questo ambito, non è detto, però magari è più figure ispirative rispetto a formazione, che
esatto,
è quello
esatto.
Che tu intendi parlarne in maniera attiva.
Anche perché, guarda, questo discorso qui per me nasce da una domanda, è shock detto così, però insomma è una domanda che mi faccio da un punto di vista anche di principio, no? Che in generale io, diciamo così, tra virgolette, sono contrario al lavoro dipendente, no? Non è che sono contrario, però diciamo non mi attira e non ne capisco tanto il vantaggio, e anzi invito tutti quelli che parlano con me comunque a investigare anche la parte quella imprenditoriale, indipendente, libero professionista, eccetera, no? Mi rendo anche conto però che non può esistere un mondo fatto soltanto da liberi professionisti, perché comunque anche se tu vuoi fare, se tu diventi imprenditore avrai bisogno dei dipendenti per poter fare quello che devi fare, quindi oggi mi piacerebbe approfondire un attimino diciamo come starci nel lavoro dipendente, perché valutare di passare a un livello magari di libero professionista o addirittura imprenditoriale, quali sono le differenze, perché appunto dovresti farlo, e anche come stare nel lavoro dipendente. Perché penso che, cioè, in una di queste categorie ci puoi stare in maniera diversa. Innanzitutto mi piacerebbe elencare bene, spiegare bene le tre categorie che abbiamo tirato fuori, e anche capire un po', cioè, cosa dà ognuno e perché uno dovrebbe starci.
Guarda, io ti dico prima una mia cosa personale in cui mi rivedo molto in quello che dici, ma io il ragionamento che ho avuto dietro un po' al infastidirmi dal lavoro dipendente in senso stretto, diciamo, è la libertà. Cioè, per me è sempre stata una cosa di valore, a prescindere dai possibili guadagni, eccetera, la libertà di poter gestire il proprio tempo, sì, una flessibilità, una libertà che è accompagnata sempre anche dalla precarietà, quindi questo va sottolineato, però è una cosa che io accetto molto più ben volentieri, quella precarietà, per avere quella flessibilità, quella libertà. E questa è una cosa che a me mi ha sempre stimolato un po' ad andare oltre alla questione del lavoro dipendente. Però adesso magari
a me, cioè, volevo aggiungere su questa, sì, cosa che dicevi tu. A me, per esempio, una cosa che io non riesco a concepire del lavoro dipendente, pensare per esempio a una grande azienda, no? Perché anche lì, no, lavoro dipendente in 5 persone è un conto, lavoro dipendente in 2000 persone è un altro. Il fatto di essere comunque all'interno di un ingranaggio in cui tu in qualche maniera non hai potere decisionale, ma non perché uno deve decidere, non è che l'operaio deve decidere dove deve andare l'azienda, ma in qualche maniera sei proprio un oggetto sostituibile, cioè sei un ingranaggio. Ecco, spendere la parte migliore della mia giornata per fungere da ingranaggio a me sembra una svalutazione della mia persona che non accetto, ecco. Ecco, non tutti i lavori dipendenti sono così, però no. Diciamo, nell'estremo sicuramente questo mi ha sempre diciamo fatto pensare che il lavoro dipendente non fosse qualcosa a cui aspiravo, e che non direi che sia auspicabile. Diciamo, sì, appunto, il lavoro, cioè, quando penso a un lavoro, capito, da operaio, anche da agricoltore base, così dico, ma possibile che veramente non c'è meglio che tu possa fare che questo? Dall'altra parte mi dico, beh, magari gli operai comunque sono importanti, c'è necessità, eccetera, eccetera. Quindi cioè, il mio chiaramente è un punto di vista un po' ambivalente, però ecco, secondo me in questa ambiguità risiede un po' il cuore di questo discorso.
Sì, siccome dipendente poi vuol dire tutto e niente, è un campo enorme, secondo me è opportuno che vediamo, che diamo una prospettiva di mentalità a queste categorie per capire anche il messaggio che vogliamo far passare, che non vuol dire che uno si, cioè, che non può essere uomo se lavora dipendente.
No, no, no,
anzi,
no, no,
anzi,
no, chiaramente
anzi,
no.
Perché, però crediamo che c'è, diciamo, uno spunto legato alla mentalità e all'approccio che abbiamo in generale rispetto al lavoro, che onestamente io penso che spesso persone che formalmente sono dipendenti ci possono avercelo molto più
spiccato
per come intenderemo noi rispetto a persone che magari sono liberi professionisti o portano avanti impresa di famiglia, così.
Certo.
Poi io dividerei un po' tra passività e proattività, però prima di arrivarci io penso che alla base di tutto c'è la consapevolezza che uno deve avere nel mondo del lavoro, che è chiamato a dare in qualche modo un valore aggiunto a un cliente che possa essere un consumatore, un privato, può essere un'altra azienda, può essere proprio datore di lavoro, però il lavoro di base significa offrire delle competenze o il proprio tempo, la propria manualità, la propria intelligenza, le proprie idee, qualsiasi cosa possa rientrare insieme nel nostro campo di professionalità, in cambio di denaro sostanzialmente, ma noi riceviamo quel denaro perché viene riconosciuto dall'altra parte un valore aggiunto che noi portiamo, e secondo me questo è il primo, diciamo, step per una mentalità più, noi diciamo imprenditoriale forse, ma io preferisco dire proattiva forse e meno passiva, in modo da non categorizzare queste cose, ma tenere un po' aperto, che, perché può applicarsi a tutte le tipologie di lavori.
Ma infatti c'è una cosa che a me mi fa proprio andare, cioè mi deprime quando dice non mi danno il lavoro, non mi hanno dato il lavoro, questa mentalità, no, che arriva all'azienda e quasi ti fa l'elemosina che ti dà il lavoro e tu vai lì, vai a lavorare così ti puoi pagare l'affitto e pagare da mangiare.
Esatto.
Io penso che questa sia una mentalità semplicemente sbagliata. Cioè, sicuramente al sud esiste tanto, ma anche al nord, in tutte le grandi aziende, in tutte le grandi industrie, scusa, tu fai il lavoro da operaio, così, metalmeccanico, queste cose così, in cui, capito, tu ti devono dare il lavoro, che quasi ti fanno un favore, capito? Che sembra una cosa quasi assistenzialistica, che tu vai lì,
esatto,
che tu vai lì, spendi le tue ore lì e ti danno uno stipendio. Io penso che questo tipo di approccio al lavoro sia molto passivo, e sei con la scusa della sicurezza, come dicevi, parlavi di precarietà, no? Sei estremamente, con la scusa della sicurezza sei estremamente precario, perché non sei importante. Non sei importante e quindi sei sostituibile e quindi puoi essere mandato a casa
dall'oggi a domani.
Dall'oggi a domani, messo in cassa integrazione, e ne abbiamo viste tante di tragedie di questo tipo. Il problema è proprio questo, cioè che in qualche maniera vieni trattato e ti fai trattare da ingranaggio sostituibile, così dall'oggi al domani. Secondo me questo qui è un approccio al lavoro che anche offende proprio in qualche maniera la dignità umana.
Sì, infatti, perché premerei molto sulla questione della passività? Perché, come tu hai detto, il mondo d'oggi, la società di oggi, secondo me in Italia è particolarmente forte questa mentalità qua, e spieghiamo anche perché secondo me ha molto a che fare con tutto quello che riguarda la virilità, la mascolinità, che è un po' il tema centrale del podcast, perché a partire dalla tecnologia, secondo me, che è forse una prima forma, poi ci sono altre robe, magari anche l'industria del divertimento, così, sono tutte cose che contribuiscono, però un grosso indice di questa mentalità che adesso sto per spiegare è ad esempio l'assistenzialismo, le forme pubbliche di assistenza. Ma tutte queste tipologie di anche di possibilità, se vogliamo così chiamarle, secondo me inibiscono quella parte che è molto legata alla realizzazione maschile, dell'intraprendenza, della propensione al rischio, spesso anche della manualità, del fare, che poi tutto questo si lega, diciamo, nelle famose tre grandi P, soprattutto al provvedere. Okay. E siccome secondo me è un'esigenza maschile, abbiamo acquisito una mentalità passiva che a me piace definire più da consumatore, rispetto alle proposte della società. Da consumatore vuol dire che io ricevo, un po' come dicevi tu, no? Ricevo un reddito perché possa pagare l'affitto, consumare in qualche modo. E questo inverte un po' quella questione che dicevo all'inizio, cioè la consapevolezza di dare valore aggiunto, perché tu non sei come mentalità proprio, è un approccio mentale che non ti porta a vedere quale valore aggiunto tu stai dando alla società, alla tua famiglia, nelle tue relazioni eccetera, ma ti porta a capire come spendere uno stipendio che hai ricevuto, ed è a quel punto che per una persona diventa indifferente se è un reddito di cittadinanza o se è uno stipendio del tuo lavoro.
Sì, sì.
Non so se ho reso l'idea.
No, chiaro.
Questo insomma è un problema di mentalità.
No, quel tipo di mentalità in cui tu, capito, stai lì seduto sulla scrivania oppure stai sulla tua catena di montaggio e aspetti di stimbrare il cartellino, fondamentalmente. Cioè questa mentalità del stimbrare il cartellino e fare le tue ore e poi così poi inizia la vita, così poi te ne vai a casa, così poi c'è il weekend, appunto è pagare l'affitto, mangiare e divertirsi, fondamentalmente. C'è pure una canzone di Rino Gaetano che parla della sua vita, della vita del metalmeccanico. E non... cioè, secondo me, questo qui è indice di qualcosa che non va, ecco. Cioè, sì, francamente, mi rendo conto che forse è la visione standard del lavoro, però secondo me questo qua è indice di qualcosa che non va. Anche perché tu questa cosa qua la puoi fare da metalmeccanico o da ingegnere. Cioè, nel senso, non è questione di titolo di studio, è proprio come ci stai sul posto di lavoro. E chiaramente non tutte le aziende permettono di avere anche una mentalità più proattiva, però è pure... cioè, mi spiego, se tu entri come operaio alla Fiat, la Fiat in qualche maniera, per come è strutturata, sembra quasi che ti porti proprio a fare l'operaio e che non ci sia, capito, nessun tipo di, come si dice, possibilità di innalzarti da quel tipo di situazione, perché è proprio è un'azienda, è un'industria pensata per lavorare in quel modo. Magari mi sbaglio, magari ci sono altre aziende in cui invece è premiata la proattività, è premiato un operaio che sappia vedere i problemi, li sappia magari riportare a un superiore e trovare soluzioni insieme nuove che migliorano l'azienda. Ecco, secondo me questo qua è oro. Tu come imprenditore in cui hai un'idea, rischi su una tua idea e ti prendi la responsabilità di altre persone per realizzare quell'idea là, avere delle persone che lavorano con te, dei collaboratori, operai anche, che in qualche modo ti sanno riportare a te quali sono i problemi fondamentali, strutturali, economici e di organizzativi dell'azienda, questo è oro. E chiaramente se tu sei un imprenditore che sa vedere lungo, premia tutto questo, perché ti rendi conto che quello non è un ingranaggio sostituibile, ma è una persona invece che può essere messa in posizioni più importanti, più critiche, perché può dare il suo contributo in maniera migliore. Viene da pensare così, insomma.
Sì, adesso, in questi 10 minuti abbiamo ancora detto le tre categorie che noi abbiamo definito.
Abbiamo buttate là.
No, sì, esatto. Magari le diciamo un attimo, anche vedendo un po' cosa intendiamo per queste categorie, e poi riprendiamo la questione della mentalità.
Vai, vai.
Le categorie che abbiamo diviso, secondo me, sono quattro, ma per semplificare ne abbiamo un po' unite due. Il lavoro dipendente, il libero professionista e l'imprenditore. La quarta categoria sarebbe l'investitore, ma magari accenniamo la differenza, ma poi le metteremo insieme.
Imprenditore e investitore, sì.
Esatto. Dipendente, diciamo generalmente, tendenzialmente, è quel lavoro in cui tu dai il tuo tempo o la tua professionalità con orari, tendenzialmente con orari più prefissati e con uno stipendio fisso, poi c'è versi contributi, versi ITF, IFR, sì, la tredicesima, c'è tutto quello che ci va dietro, insomma. Diciamo che probabilmente tendenzialmente ancora tende a garantire più sicurezza ma meno flessibilità.
più sicurezza e anche più rigidità, perché in qualche maniera non puoi scegliere i turni che te danno. Mm-hmm. E poi soprattutto, secondo me, la cosa che mi demoralizza molto in questo campo qua è che se tu sei molto bravo o sei molto scarso, in tanti lavori lo stipendio è lo stesso in qualche maniera. Mm. E questo un po' tutto questo meccanismo premia i più fannulloni, tendenzialmente.
Sì, dipende sempre anche dalla professionalità. Io penso che forse questo è tanto più vero quanto più è anche
grande l'azienda,
perché perdi quei contatti, anche quelle forme di accountability, diciamo, tra il dipendente.
No, però ti faccio un esempio personale, no? Io ero professore all'Università di Friburgo, no? Ora, se io pubblicavo 30 articoli un anno o ne pubblicavo due, lo stipendio è lo stesso, tranquillamente era lo stesso. Poi è chiaro che è tutto mio vantaggio pubblicare 30 articoli invece che due, per una questione di, non so, vincere concorsi o altre cose, mia carriera personale, però diciamo tu all'interno dell'università dai un certo tipo di visibilità a quell'università lì, ma non cambia niente, appunto, se tu, soprattutto se c'è un contratto a tempo indeterminato come potrebbe essere un associato, un ordinario, tu potresti stare lì veramente a scaldare la sedia, a fare i corsi minimi e a non portare avanti la ricerca, oppure essere un scienziato a livello di fama mondiale, ma dal punto di vista dello stipendio non cambia niente. Uno potrebbe dire: no, vabbè, per lo scienziato lo fa per la gloria personale, oppure lo fa per l'innalzamento della società. Sì, però anche lo scienziato paga l'affitto, paga le bollette, e questo sicuramente in America non è così. In America un professore che produce di più c'ha una posizione più di rilievo all'interno dell'università.
Diciamo che forse nei paesi europei, credo un po' in tutti, ma sicuramente in Italia sì, all'interno della categoria dipendenti c'è anche tendenzialmente i posti pubblici o legati al pubblico esasperano un po' anche questo concetto di posto fisso, di sicurezza, di garanzia di alcune cose, però non andiamo
come ci ha insegnato bene che Cozzalone ce l'ha,
Esatto, il posto fisso. La seconda categoria è libero professionista, diciamo che ha una piena responsabilità sui suoi clienti, sulla sua professionalità, a me piace molto questa cosa che dicono gli americani, skin in the game, cioè quando tu quando ti giochi la pelle su quello che fai, quindi sei direttamente responsabile. Ecco, è diciamo che forse è tra le tre categorie quella dove la responsabilità anche ricade maggiormente su te stesso come persona, e si differenzia molto dall'ultima categoria, diciamo più imprenditoriale, perché il libero professionista richiede un legame forte tra la sua persona e la sua professionalità. Ad esempio, l'avvocato del signore degli avvocati viene ricercato perché è lui, viene molto più pagato perché è lui, quindi le persone cercano la sua persona.
Certo.
Così può essere, non so, il commercialista
l'idraulico.
Sì, sì. Ecco, sì, e spesso si cerca richiede che quella persona vuole parlare con te, quindi è più difficile tendenzialmente per il libero professionista creare un sistema, diciamo tra virgolette, che stacchi un po' la sua persona dal suo lavoro. Perché poi, questo può essere un'arma a doppio taglio.
Certo, e poi da un punto di vista di scala non scala bene. Cioè, se tu fai l'idraulico, puoi riparare tre impianti al giorno, e tre impianti ti fai pagare, adesso dico per dire, 100 euro, e fatti quei 300 euro, però anche se ci fosse una richiesta di 3.000 impianti al giorno, non la potrei mai soddisfare, a meno che appunto non diventi imprenditore e c'hai degli idraulici sotto di te. Cioè la mancanza di scalabilità del libero professionista sicuramente è un grande limite. È chiaro che se fai il medico privato, per dire, non puoi scalare sta cosa.
No, diciamo che può essere l'arma a doppio taglio, perché è vero che non puoi scalare, però nel momento in cui ti rendi conto che sei molto ricercato,
aumenti i prezzi.
Aumentare i prezzi, e può essere, per certi aspetti potrebbe essere anche più vantaggioso dell'impresa. Diciamo che non c'è nessun sistema perfetto, ci sono dei pro e contro. Il grosso contro, secondo me, del libero professionismo è che è molto più facile entrare anche nel loop di assorbimento dal lavoro, proprio perché c'è un fortissimo legame tra la tua competenza che puoi offrire tu e solo tu, e la gente cerca te, proprio nome e cognome, per risolvere i loro problemi.
Qui secondo me ci sta proprio la medaglia opposta del dipendente. Nel dipendente si può cadere, c'è cioè il rischio di cadere in una forte passività.
Esatto.
Ma essere liberi professionisti passivi, chiudi. Cioè, nel senso, ancora un'azienda, forse se uno non è completamente proattivo, magari è un'azienda che magari non fa grandi numeri, però si regge. Ma un libero professionista passivo, secondo me, chiude. È molto difficile che possa andare avanti. Comunque sapete proprio male in generale, perché all'interno di un'azienda comunque sono anche altre persone, quindi magari se tu sei un po' passivo magari trovi dei collaboratori che sono più proattivi, magari, non lo so, però se tu sei un libero professionista passivo proprio la chiusura è molto vicina. Però appunto rischi di essere assorbito troppo dal lavoro, perché in qualche maniera rispondi sempre tu, e quindi se vuoi far crescere la tua azienda, diciamo, come libero professionista, sei chiamato tu sempre in prima persona a rispondere, sei chiamato sempre tu in prima persona in qualche maniera a portare il tuo contributo. È un po' il lato opposto della passività, devi essere molto 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 proattivo. Una cosa interessante, ma passando alla terza categoria, ho altre cose da dire sul libro professionista, che non so più come era capitato, leggevo un articolo così e diceva ma i ricchi, come si formano i ricchi, no? Uno pensa sempre che i ricchi e la maggior parte delle persone ereditano la ricchezza, no? In realtà leggevo che forse soltanto il, non so, 10% dei milionari hanno ereditato la ricchezza. Il restante 90% era diviso tipo 70% imprenditori, 20% investitori. Cioè, quindi praticamente di tutte le categorie di lavoro che abbiamo parlato, l'imprenditore è chiaro che si può diventare milionario pure facendo YouTube, cioè nel senso facendo il canale YouTube, però diciamo guardando le statistiche l'imprenditoria è la categoria di lavoro che in qualche maniera ha un ritorno economico maggiore. Questo
sì, a fronte, secondo me, cioè per restare comunque attaccati alla realtà, questo tendenzialmente è vero, però c'è una dimensione del rischio che è molto
preponderante. È molto più grande, molto più grande.
Guardavo l'anno scorso, quindi vado molto a memoria, non dirò i numeri precisi per non dire vaccate, però in Italia, ad esempio, l'apertura di partite IVA in generale, sia di libero professionista o partite IVA di aziende, ha un tasso di chiusura nei primi 1, 3, 5 anni che è spaventoso. Quindi
No, ma va bene questo discorso. Quello che volevo arrivare a dire è semplicemente questo: che secondo me noi, non dico che uno deve avere l'obiettivo di diventare ricchi, cioè non è questo il punto, però penso che uno vorrebbe tirar fuori il meglio da un punto di vista economico, no? Per il lavoro e la professionalità che uno dà. Questo penso che tutti quanti vogliono scontare il salario migliore, no? Tra virgolette. Ecco, però nel lavoro dipendente è un sistema proprio costruito a tavolino che non porta ricchezza, cioè porta alla sopravvivenza, porta magari a mettersi da parte qualche cosa, però sicuramente non porta alla ricchezza. Questo è proprio, sono dati così alla mano, Istat, non so come dire, perché il margine è sempre molto molto basso, nel senso è difficile che tu, come capito, come operaio, come comunque dipendente, entri con 1000 euro al mese e poi te ne esci con 5000. È molto molto rara questa cosa qua, che ci siano degli stipendi da dipendente elevati. È molto difficile, in generale è molto difficile.
C'è un amministratore delegato e le dipendenze.
Vabbè,
di un
ce ne sta uno di amministratore delegato, insomma, quindi a parte questo, diciamo, e per quanto riguarda i liberi professionisti, sicuramente ci sono liberi professionisti che si possono, diciamo, arricchire di più, ci sta una possibilità, però la categoria sicuramente che riesce a trarre il maggior profitto dal suo lavoro sono gli imprenditori, che questo, giustamente come dici tu, è anche controbilanciato dalla più grande propensione al rischio. Però,
quindi anche da un alto tasso di fallimento.
Però quello che volevo dire è questo, che l'idea che vai, studia, lavora, porta a casa lo stipendio e ci avrai quella mentalità un po' anni 50, ci avrai la casetta e le tue con la famiglia, non esiste, cioè questa cosa qua non è vera. L'oggi ci troviamo che tu lavori, studi, spendi, fai e dici per poi avere un lavoro da 1000, 1500 euro, 2000 euro al massimo, in cui anche tua moglie è costretta a lavorare, tutte e due state al lavoro 8 ore al giorno a fare cose X per pagare l'affitto, pagasse le rate della macchina e andare a fare la spesa al supermercato. Ecco, non deve essere per forza così. Hai tu un livello, cioè puoi scegliere tu poi il livello di, per uscire da questo tipo, da questo anello, da questo gabbietta, ci stanno delle possibilità per uscirci, e al contrario però appunto c'è questo maggior rischio, maggiore responsabilità personale, e eccetera, eccetera. Però insomma, quello è un sistema che non porta sicuramente... Allora, se ti impegni di più, allora poi funziona. Bisogna cambiare il modo di gestire il proprio lavoro. Questo volevo dire.
Sì, sì, sì. Diciamo che per me è importante far passare che in queste categorie ci sono dei pro e dei contro, e secondo me per molte persone, da un punto di vista puramente economico, credo che per molte persone, anche in Italia, ripeto, dal punto di vista prettamente economico di reddito orario, alla fine dell'anno sarebbe più conveniente chiudere la loro officina o azienda agricola o negozio e andare a lavorare da dipendente. Perché, cioè, nel senso, non lo dico né per... non è nessun giudizio di nessun tipo. Però ci sono molti fattori che giocano nella scelta anche del lavoro di una persona. Ad esempio, può essere la flessibilità, come abbiamo detto. Ci sono delle aziende che per scaricare come costi, per scaricare gli utili dove pagarci le tasse, riempiono di benefit i dipendenti, per cui diventa molto più vantaggioso da un punto di vista prettamente economico restare dipendente, magari essere un po' oculati sulla gestione dei risparmi che hai come dipendente, investire, eccetera. Però cioè, non voglio che passiamo come per dire buttati in qualsiasi cosa che avrai successo.
No,
il rischio va, possibile rendimento va pagato con il rischio, potenziale
con il rischio. No, voglio soltanto dire che cioè, la parabola così un po' da favola, che dai, fai il tuo che poi verrà ricompensato, ecco, nel mondo del lavoro odierno questa cosa non c'è, cioè fai il tuo e speriamo che arrivi alla fine del mese. Questo qua è, secondo me, il lavoro dipendente, più di questo è difficile, non impossibile, ma difficile che ti dia. Mentre l'unica categoria che ti apre un po' di più questa prospettiva qua di, diciamo così, benessere, stare meglio, guadagnare di più, che uno può decidere per un motivo suo personale di voler fare questa cosa qua, sicuramente non è nel lavoro dipendente, come ci hanno raccontato le favole, ecco, questo volevo dire, perché penso che sia tutto a favore di, in qualche maniera, un'economia di sistema, di equilibrio, dire che la maggior parte fanno i dipendenti che stanno buoni, fanno il loro, e una piccola categoria di persone che magari cercano di mandare la nazione avanti, il progresso e tutte queste cose così. Ecco, però forse è il momento oggi di farsi due domande e capire tu come ci puoi stare da dipendente, tu come ci puoi stare da libero professionista e tu come e se vuoi starci da imprenditore. Secondo me sono queste le domande che ti devi fare, ed è questo il motivo del podcast, cioè fermarsi e domandarsi: ma io faccio il dipendente, come ci sto, in maniera proattiva o in maniera passiva? Ho la possibilità di aprirmi la partita IVA e fare libero professionista, oppure addirittura io ho delle idee, una propensione al rischio e al prendermi certe responsabilità, che magari è il caso che entro nel mondo imprenditoriale. Mi faccio due domande se magari anche io potrei fare l'imprenditore, perché l'imprenditore, ho conosciuto recentemente, adesso qualche settimana fa, proprio a Nuovi Orizzonti, una signora imprenditrice, 2000 dipendenti, tutta una, ma c'ha la terza elementare, la quinta elementare, non so, cioè non è che è una questione, certo, di studio, è una questione di saperci fare, diciamo così, tra virgolette. Tra l'altro un'azienda meravigliosa che tratta i dipendenti con
guanti di velluto.
Sì, cioè, ma nel senso che c'è un'umanità nella relazione, cioè essere anche un proprietario di un'azienda vuol dire anche saperti prendere cura di chi lavora con te, cioè questa è una cosa enorme.
Sì, questo sarebbe una cosa a dedicarci anche una puntata sulla responsabilità anche sociale dell'impresa, che forse viene poco riconosciuta anche nel quantomeno diciamo l'opinione comune o nei media mainstream.
Quindi è che l'imprenditore è quello che forse che deve fare i soldi sulle spalle dei dipendenti. Cioè,
diciamo che secondo me si è molto polarizzato nel tempo questa cosa, per cui a volte molte non voglio parlare troppo su questo perché poi mi scalda un po', però penso che ci siano molti enti intermediari, diciamo così, sia da una parte, sia dalla parte dell'impresa sia dalla parte dei lavoratori, che spesso vivono proprio, campano della rivalità tra impresa, tra datore di lavoro e lavoratore, e penso che questo sia molto dannoso per la società, però la butto lì così.
La butti là,
eventualmente ne riparliamo un'altra volta.
No, c'è un grande equilibrio invece, però appunto la domanda fondamentale è come ci stai in queste
lavori. Categorie.
Esatto, come ci stai?
Un accenno solo, avrei diviso impresa e investitore, diciamo, imprenditore e investitore, perché l'imprenditore è necessario che porti l'idea, cosa che non è necessaria all'investitore, mentre la figura dell'investitore è quello che scommette su un'idea, quindi rischia il proprio denaro perché crede in un'idea, e non è detto che queste due cose coincidano. Faccio notare che ad esempio spesso, ma per dare anche qualche idea concreta, la strada più semplice per passare diciamo alla terza categoria in termini di libertà, potenzialmente di reddito eccetera, per chi lavora da dipendente spesso è aumentare il risparmio, diciamo, quindi quel reddito non speso alla fine del mese, e guardare alla categoria investitore, diciamo, spesso, secondo me, è un'opinione personale, però credo che se uno magari si rende conto che non ha nelle sue corde sprigionare idee, il mettersi in gioco in questo modo, eccetera, dedicarsi magari al soppesare le idee altrui può essere un modo per diventare quindi investitore, e chiaramente per vivere da investitore servono poi capitali più grandi, perché siccome tu non metti il tuo tempo, ma questo lo vede anche l'impresa, cioè se l'imprenditore, magari la piccola media impresa se ne rende conto di più, chi ha magari 5-10 dipendenti si rende conto che se per il suo tempo che mette nell'azienda pagasse un'altra persona e basta, il suo margine cala drasticamente,
chiaro.
Quindi è una cosa anche empirica, però credo che per i dipendenti probabilmente il passaggio più fattibile è quello di passare alla categoria investitore, diciamo. Noi abbiamo un po' messo insieme imprenditore e investitore, nel senso che comunque l'imprenditore che mette l'idea è il primo che ha questa skin in the game, può ricercare investitori per sostenere la sua idea, il più delle volte mette anche il denaro per sostenere la propria idea, quindi spesso queste categorie, quantomeno nelle piccole e medie imprese, coincidono.
Un'ultima cosa che avevamo detto un po' così nel fuorionda, che valeva la pena parlarne, era anche un po' il side hustle, no?
Esatto.
Cominciare a domandarsi se ci sono delle cose che tu puoi fare a fianco del tuo lavoro per cominciare a mettere le mani magari su qualcosa in cui c'è più responsabilità tua personale, però non lasci magari il tuo lavoro dipendente. E a che serve questo? Perché uno rischia che lavora 8 ore a fare il dipendente e poi si sbatte pure a fare, non so, un altro lavoro, un lavoretto, diciamo, tra virgolette, più così indipendente. Secondo me il punto non sarebbe quello, ma piuttosto sarebbe quello di incominciare a due cose importanti. Primo è che avere più di una fonte di reddito sicuramente
diversificazione delle entrate.
Sì, diversificazione delle entrate sicuramente è un concetto importante di cui non se ne parla mai, ma che invece ha valore perché ti permette di avere una maggiore sicurezza in realtà, perché appunto se la tua azienda, non so, per qualche maniera va male o va meno bene, o qualche... è anche un potere contrattuale che tu hai all'interno dell'azienda, insomma, sapere che il tuo reddito non dipenda soltanto da quello che stai facendo là dentro. E poi perché comunque ti fa incominciare a mettere le mani su qualcosa di diverso che ti aiuta a ragionare, ti aiuta a capire innanzitutto quello che stai facendo. Ma il punto fondamentale è questo. Il punto non è dipendente, di professionista, imprenditore. Il punto è rendersi consapevoli delle tue capacità personali, del valore della tua persona e che il lavoro è un servizio che tu stai dando alla società,
esatto,
all'interno di un'azienda, all'interno di un progetto o quello che sia. Quindi l'unica cosa forse che vorrei che chi sta ascoltando si porta a casa in maniera forte è questo. Tu puoi essere l'ultima ruota del carro all'interno di una società multimilionaria, ma se ti hanno assunto non è perché ti stanno facendo l'elemosina, ma perché hanno bisogno di te. Il punto è questo. Rendi la tua azienda sempre più dipendente da te, se vuoi. Non perché vuoi, non è un'opera coercitiva, ma porta il tuo contributo nella maniera più profonda possibile all'interno della tua azienda. Ci sta un libro, no? Too Good to Be Ignored. Troppo bravo, non conosce? No, è un libro famoso, sì. di imprenditoria, eccetera, eccetera. Cioè, troppo bravo per essere ignorato. È questo che fa la differenza. Poi, una volta che diventi troppo bravo per essere ignorato, deciderai tu stesso se rimanere in quell'azienda o se andare da un'altra parte. Questo, giusto
sì,
per...
Sì, sì. Io penso che ancora una volta si tratta di riconoscere il proprio valore aggiunto, perché anche, per esempio, una cosa di base che uno può, che uno da dipendente può fare è chiedere un aumento, no? E tu per poter muoverti, andare a chiedere l'aumento, devi, secondo me, portare... diciamo proprio in maniera carta canta, numeri parlano, il valore aggiunto che tu sai dare per l'azienda, perché se dall'altra parte non viene riconosciuto quel valore aggiunto è inutile che vai a chiedere un aumento, perché tu non lo stai veramente dando, no? E per cui credo che il criterio di partenza sia proprio il saper dare valore aggiunto, che passa anche da riconoscere il bisogno che c'è dall'altra parte per poterlo soddisfare. E poi questo può essere
un circolo virtuoso,
anche dal punto di vista proprio economico.
Certo. E così per concludere, ripeto, cioè, non si tratta di appunto chiedere un aumento, trovare un lavoro pagato meglio per una questione di avidità personale o di avarizia o di non so che cosa. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando che comunque... se guardi la tua vita ti ritrovi che ti alzi la mattina alle 6 o alle 7, quello che è, passi tutto il giorno al lavoro, in un lavoro magari che non te ne frega niente, in cui non sei apprezzato, in cui tu stesso non vedi di dare un contributo, e passi le tue giornate così per uno stipendio miserabile, nel senso miserabile inteso che ti permette di fare il minimo, la sopravvivenza in qualche maniera. Questo io non penso sia un modo, lasciami passare il termine, giusto di vivere, non perché ci sia un giusto o un ingiusto, però giusto nel senso di giustizia nei confronti della tua vita. La tua vita vale molto di più di quelle 8 ore passate in azienda, questo volevo dire io, cioè la tua vita ha una dignità molto maggiore dello salario che ti viene passato alla fine del mese, e avere una libertà economica maggiore, un'indipendenza economica maggiore permette di esprimere la tua vita in una maniera più ampia, non per farti il televisore più grosso, ma per darti una sicurezza, più che una sicurezza economica, una base economica maggiore per poterti permettere di pensare maggiormente, di rischiare maggiormente, di evolverti maggiormente. E questo è un valore aggiunto per la tua persona, per la società, sì, per le persone che ti stanno intorno. Se tu stai in mezzo al mare cercando di non andare giù, di non affogare, di non andare giù a picco, è normale che la tua vita sarà semplicemente appunto una routine fatta di alzo, mi alzo, vado al lavoro, timbro il cartellino, pausa pranzo, ritorno a casa, faccio le 4 cose, per il giorno dopo ricomincio, finché non è al sabato e la domenica che sei sfatto spesso, oppure ti butti a giocare a calcetto o a fare un'altra cosa, ma non c'è mai lo spazio per evolverti e pensare alle cose che sono importanti, il contributo importante che puoi dare al mondo. Cioè, secondo me queste cose sono cose, non sono discorsi positivisti, ma sono discorsi proprio di riconoscere una dignità più grande alla tua vita. Secondo me questa cosa qua è importante.
Assolutamente, sì, sì. Credo che il side hustle può essere una cosa...
Sai, adesso sarebbe in inglese il lavoretto
aggiuntivo. Sì, il lavoretto che... Sì, perché da un lato può... può essere potenzialmente una diversificazione delle entrate, dall'altro risponde anche a uno stimolo tuo di dare valore aggiunto al mondo. Infatti spesso
lavoro aggiuntivo o anche semplicemente riguardare il proprio lavoro aziendale ma con un occhio
anche
diverso.
Sì, ma secondo me è bello avere la possibilità di mettersi in gioco in un qualcosa di diverso e magari che sia, per esempio, uno spunto può essere partire da un qualcosa che sia una propria passione, un proprio interesse che uno già ha, approfondirlo e magari può essere ad esempio condividere online, fare un ebook, fare un corso,
fare un campo di patate e vendere patate al supermercato,
ad
pure
esempio
questo.
Esatto, no sì, però diciamo che può essere che parte da qualcosa che per te non è pesante perché parte un tuo interesse, una tua passione, partire in piccolo, il concetto del side hustle è piccolo, quindi magari partire dal concetto di minimum viable product, no? La cosa più immediatamente vendibile a un costo più basso, magari ne potremmo parlare un'altra volta. Prima di chiudere volevo solo riprendere una cosa che avevamo detto forse l'anno scorso, due anni fa, che per me rispecchia molto questo cambio di mentalità, cioè come un esercizio, diciamo così, che a me mi ha aiutato a entrare in questo cambio di mentalità, che è quello per uscire dalla mentalità da consumatore di cui parlavo prima, di passività, è l'esercizio del no buy. Una volta ne avevamo parlato, quello di dire io, a parte diciamo l'essenziale per vivere, per un mese non compro nulla. Vi sfido a farlo adesso a dicembre, a parte scherzi, però prendersi un mese ad esempio così, perché di fronte al tuo desiderio di comprare qualcosa, rispetto al quale però ti imponi di non comprarla, ti dovresti fare la domanda: ma io perché cerco questa cosa? Che bisogno sto cercando di soddisfare comprando questa cosa? E porsi queste domande ti porta a entrare nella mentalità non passiva da persona che consuma e basta, ma passare alla mentalità proattiva di dire che bisogno soddisfa questo oggetto, questo servizio, questo bene, e entrare anche magari nell'ottica di fare due conti, ma che margini possono esserci dall'altra parte, ma io posso entrare in questo mercato per andare insomma a step molto più successivi, però quantomeno è al servizio del cambio di mentalità, quindi è un esercizio banale che secondo me vale la pena fare ogni tanto.
Per tutti. No, è assolutamente così, anche sono d'accordo di questa cosa. È chiaro che tutto quello che abbiamo detto deve essere comunque deve stare in equilibrio con la tua vita, cioè deve stare nel reale. Se tu comunque hai tre figli piccoli e lavori già dalle 8 alle 17 ed è un miracolo che riesci a stare in famiglia con i tuoi bambini, non ti metti magari a fare il lavoretto quando invece di tornare alle 5 a casa ti metti a fare il lavoretto. È chiaro che tutto deve essere integrato nella tua vita e magari dovrai cercare invece di migliorare la tua posizione lavorativa all'interno dell'azienda in cui lavori, ad esempio. Ognuno poi lo declinerà nel suo reale, nella sua realtà, però ecco, sempre vivere tutto questo con un grande equilibrio. Quello che puoi fare comunque sempre è acquisire consapevolezza. Questo è quello che veramente costo zero. Acquisire consapevolezza, capire dove sei, cosa stai facendo, che tipo di ingranaggio sei diventato, qual è il tuo ruolo là dentro, cosa puoi dare di più, cosa ti fa diventare invece elemento essenziale. Noi abbiamo concluso, vi ricordo che per iscriversi alla newsletter ci sta il sito web realman.it, dove potete inserire il vostro indirizzo email e ricevere la newsletter appunto su argomenti sulla mascolinità, il lavoro, il budget, tutto quello di minimalismo digitale, tutto quello di cui parliamo lì direttamente nell'email. E se volete scriverci, commentare, eccetera, così abbiamo pure l'email.
Anche dare commenti su questo episodio, proporre nuovi episodi, portare una testimonianza, oppure anche dirci dove possiamo direzionare anche i prossimi episodi. E se volete che approfondiamo anche queste tematiche potete farlo a scrivi@realman.it e sempre lì, se vi interessa partecipare a queste sperimentazioni che stiamo provando con dei gruppi su Kit, lo potete fare scrivendo nome, cognome, da dove venite, età, lo stato di vita, quindi celibe o sposato, e eventualmente figli, e cosa fate nella vita e che motivazione vi porta a partecipare.
E basta.
E basta.
Allora, ci vediamo mercoledì prossimo, no, perché è Natale e probabilmente ci sentiamo invece il primo di gennaio, partiamo con la carica.
Buon Natale!
Ciao!
Ho, 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 ho.